Microfono.
Buongiorno a tutti. Mi
Buongiorno anche a te.
sentite? Bene. Ora oggi andremo a trattare un tema abbastanza interessante che troviamo in una delle preghiere di Paolo. E nelle preghiere di Paolo impariamo tante cose, se riusciamo ad andarle a vedere. In genere nelle sue lettere si trovano sempre, no, le sue preghiere e i motivi di preghiera per quella specifica chiesa alla quale sta scrivendo, a quel gruppo di chiese. E qui impariamo tante cose, impariamo non solo come pregare, quando pregare, per cosa pregare, quanto pregare, ma impariamo anche e soprattutto a conoscere Dio, a conoscere la sua volontà ed anche in una certa misura a conoscere noi stessi. E oggi il tema che vogliamo un po' andare a vedere, a ricordare, anche ad approfondire se possibile, è quello del conoscere la volontà di Dio. Conoscere la volontà di Dio. La mia domanda che ci facciamo è importante conoscere la volontà di Dio? Beh, sfido chiunque di noi a rispondere no. Ovviamente è importantissimo conoscere la volontà di Dio e lo sappiamo bene, però dobbiamo porci delle domande. Dobbiamo chiederci, è importante per me conoscere la volontà di Dio, ad esempio? Oppure quanto è importante per me? Sono domande personali che dobbiamo porci. Desidero conoscere la volontà di Dio? Ho questo desiderio, questa spinta di voler conoscere la volontà di Dio per metterla in pratica. Allora, ho capito veramente che cosa significa conoscere la volontà di Dio. Andiamo a leggere il brano di oggi e vediamo un po' che cosa ci insegna la scrittura su questo argomento. Siamo in Colossesi. La lettera di Paolo ai Colossesi, e andiamo a leggere nel capitolo 1, dal verso 3 al verso 12. Ci fermeremo però particolarmente dal verso 9 al 12, è lì che andremo a cercare di approfondire, però leggiamo dal verso 3 perché così riusciamo a capire molto meglio il contesto di quello che Paolo, nel quale Paolo si sta esprimendo. Allora, Colossesi capitolo 1 da 3 a 12 e dice: Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale già avete sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Esso è in mezzo a voi e nel mondo intero, porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Perciò, anche noi dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Questo è il brano che andremo a vedere stamattina, piacendo al Signore. Beh, da questo brano, per rispondere alla nostra domanda, è importante conoscere la volontà di Dio? Da questo brano vediamo che è fondamentale per il cristiano conoscere la volontà di Dio. Perché? Perché Paolo qui sta scrivendo a una chiesa della quale canta le lodi, no? Nei versi da 3 a 8 vediamo che Paolo dipinge questa chiesa come una chiesa dalla grande fede, piena di amore, che porta frutto, che cresce. Però poi dice al verso 9, dopo che ha dipinto le lodi di questa chiesa, che non aveva grandi problemi, anzi era in buona salute, a parte quello che poi si vedrà nel capitolo 2, il problema del pericolo, no? Delle false dottrine che lui va a confutare. Però a parte quello, che comunque era un pericolo, non apparteneva a questa chiesa, lui canta le lodi di questa chiesa. Al verso 9 dice: perciò anche noi, quindi per questo motivo, proprio perché state andando così bene con il Signore, state crescendo, lo state servendo e si vedono i frutti in mezzo a voi, dice: per questo motivo non cessiamo di pregare per voi, di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio. Quindi questo ci fa capire che non solo chi ha le chiese magari che hanno problemi, o il singolo cristiano che ha problemi di fede, o si trova in un momento di aridità, o si trova in un momento di difficoltà spirituale, ha bisogno di cercare la volontà di Dio, di conoscerla, ma anche chi sta andando bene, chi sta servendo il Signore, chi è in buona salute spirituale, a maggior ragione, dice Paolo, deve conoscere. No? Approfondire, conoscere appieno la volontà di Dio. Quindi è una raccomandazione per il cristiano in generale ed è fondamentale conoscere la volontà di Dio. Qui infatti dice, lui evidenzia due parole, dice: domandiamo a Dio che voi siate ricolmi. Quindi non è un qualcosa di superficiale, non è qualcosa che deve occupare solo un piccolo o una parte della nostra vita, ma la conoscenza della volontà di Dio ci deve colmare, no? E deve essere anche profonda, non deve essere una conoscenza superficiale, deve essere una conoscenza profonda. Non dobbiamo accontentarci di conoscere solamente alcuni aspetti della volontà di Dio, di avere una conoscenza limitata, deve essere una conoscenza profonda quella che il cristiano de deve avere. Mi spiego meglio. Alle volte tendiamo a chiedere al Signore di farci conoscere la sua volontà, no? Riguardo a degli aspetti particolari della nostra vita, ad esempio a quale chiesa frequentare dopo che ci siamo trasferiti a causa di un trasferimento, oppure riguardo al nostro lavoro, quale decisione prendere, se abbiamo una scelta per un lavoro piuttosto che per un altro. Chiediamo la conoscenza di conoscere la volontà di Dio riguardo alla persona che dobbiamo andare a sposare, che vorremmo andare a sposare, no? Questi sono ovviamente tutte motivazioni legittime, dove abbiamo bisogno di conoscere la volontà di Dio. Ed è legittimo appunto chiedere al Signore che ce la faccia conoscere questa volontà, però limitare la nostra conoscenza della volontà di Dio solo a questi aspetti che riguardano la nostra vita, il nostro futuro, no? È come essere un po' egocentrici dal punto di vista spirituale, perché se facciamo caso, la volontà di Dio non riguarda solamente noi stessi, non riguarda solamente, no, scusate, non noi stessi, non riguarda solamente i nostri bisogni, quelli che noi crediamo siano i nostri bisogni, no? Allora, noi riguardo alla conoscenza della volontà di Dio abbiamo un dovere ben preciso, e riguardo a questo vorrei leggere un verso, pochi versi in Efesini capitolo 5. In Efesini capitolo 5, dal verso 14 al 17, leggiamo così: guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, intendete bene quale sia la volontà del Signore. Ecco, qui Paolo agli Efesini dice: intendete bene quale sia la volontà del Signore. Questa è la nostra, è il nostro dovere di capire, no? Perché dice: non siate stolti, siate saggi, intendete bene quale sia la volontà del Signore. Quindi diciamo che in questa circostanza possiamo senz'altro dire, affermare che la volontà di Dio tante volte ce l'abbiamo sotto gli occhi, no? E in che senso ce l'abbiamo sotto gli occhi? Ce l'abbiamo sotto gli occhi perché è scritta nero su bianco nella sua parola. In moltissime occasioni il Signore rivela la sua volontà riguardo ai suoi figli. E allora possiamo andare a leggere alcuni brani e vedremo che pochissime volte la volontà del Signore riguarda i nostri bisogni personali, no? I nostri, ciò di cui abbiamo bisogno noi personalmente. Leggiamo qualche versetto, vi do le citazioni, ma poi le leggo io in modo da non impiegare troppo tempo a cercarle. In Primo Tessalonicesi, capitolo 4, verso 3, dice: perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate, come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. Capitolo 5, verso 18. Ancora Primo Tessalonicesi, dice: siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Primo Pietro, capitolo 2, versi da 13 a 15, dove parla della sottomissione alle autorità, no? Ai governanti, al magistrato, eccetera. Alla fine dice, verso 15, perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini storti. Ancora al capitolo 4, verso 19 di Primo Pietro, dice: perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele Creatore facendo il bene. Ecco, questa è un po' una carrellata di versetti, che non sono moltissimi, ma qui vediamo vari temi trattati, no? Nei quali il Signore ci dà delle istruzioni precise su quella che è la sua volontà riguardo ad alcune tematiche. E si parla dalla vita sessuale, all'inizio l'abbiamo letto in Primo Tessalonicesi, si parla del fatto di essere gioiosi, no? Di non cessare mai di pregare, di rendere sempre grazie, quindi anche nei momenti in cui siamo in difficoltà, si parla della sottomissione all'autorità. E si parla nell'ultimo verso che abbiamo letto, il verso 19 del capitolo 4 di Prima Pietro, anche della sofferenza. E qui è strano vedere che il Signore dice: perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele Creatore facendo il bene. E la volontà di Dio è tutte queste cose. E la Bibbia ce lo dice in modo chiaro, ci dice addirittura che anche volontà di Dio, quella che noi soffriamo, non tutti, perché lui lo specifica, anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio. Quindi è possibile che nella volontà del Signore ci sia per qualche suo figlio l'esperienza della sofferenza. Perciò, come vedete, cari fratelli e sorelle, non è da ricercare, la volontà di Dio non è da ricercare solo riguardo ai nostri bisogni personali, bensì, soprattutto riguardo la sua gloria, perché poi vedremo più avanti qual è il significato del conoscere e mettere in pratica la volontà di Dio. Ora, è importante anche vedere capire che ci sono delle condizioni, no? Che ci portano a conoscere la volontà di Dio. E ci sono delle condizioni dalle quali non si può prescindere. L'ultimo verso che leggeremo adesso, che è il più importante, nella lettera di Romani, al capitolo 12, al verso 2, ci insegna proprio questo, che c'è una condizione per conoscere la volontà di Dio. Romani, capitolo 12, verso 2, dice: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Allora, questo è importantissimo perché noi dobbiamo comprendere che non siamo delle entità statiche, ovvero non possiamo sederci in poltrone e aspettare, ma questo l'abbiamo detto tante volte, no? E aspettare che succeda qualcosa in noi. Siamo delle creature di Dio, alle quali Dio ha dato delle, e continua a dare delle direttive, delle istruzioni, delle esortazioni affinché ci comportiamo in una certa maniera. E in questo verso, il verso di Romani, notiamo che c'è una cosa che non dobbiamo fare e una cosa che invece dobbiamo fare. Questa è l'esortazione di Paolo, no? E qual è la cosa che non dobbiamo fare? Conformarsi a questo mondo. Conformarsi, questa parola, significa manifestare, no? Esteriormente qualcosa che non si è interiormente, cioè che non riflette la nostra realtà interiore. Quindi è come mettersi una maschera, no? Viviamo la nostra vita nel mondo mettendoci una maschera, nonostante siamo dei cristiani. E questo è un pericolo, e Paolo ci esorta a non comportarci in questo modo. Cioè, non dobbiamo per forza comportarci come si comporta il mondo, come si comportano le persone che non conoscono Dio, no? E, come diceva, abbiamo letto in Prima Tessalonicesi, dice, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. È un po' questo il senso, no? Non conformatevi. E invece questo è quello che non dobbiamo fare. Quello che dobbiamo fare, invece, è rinnovare la nostra mente. Dice, non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. La nostra mente deve essere rinnovata. Abbiamo letto anche nella scrittura che sempre Paolo dice, ma noi abbiamo la mente di Cristo. Che significa? Significa che la nostra mente, ovvero i nostri pensieri, ciò che produce le nostre azioni, il nostro carattere, il nostro atteggiamento riguardo la vita, le motivazioni che ci muovono, no? Che ci fanno vivere, che ci fanno agire, questo è ciò che deve essere deve essere rinnovato, scusate, deve essere rinnovato. Vediamo qui che c'è un contrasto, come abbiamo letto prima, tra gli stranieri che non conoscono Dio e i credenti. Perché dobbiamo rinnovare questa mente? Perché, se ricordate bene, in Romani al capitolo 1, dove al verso 18 inizia, no? Paolo a descrivere lo stato dell'uomo senza Dio, di ciò che è l'uomo che non conosce Dio, e lo fa in maniera molto approfondita. Se andiamo al capitolo 1, al verso 18 e 28, scusate, leggiamo: siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia di cosa? Della loro mente perversa. Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. Allora, la mente dell'essere umano, senza l'intervento di Dio, è una mente perversa. Significa che è una mente che non fa le cose che Dio comanda, è una mente che non desidera le cose che Dio comanda, è una mente che non desidera fare la volontà di Dio, desidera fare esattamente il contrario, no? Ecco perché abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente. Ok? E che cosa significa? Come possiamo rinnovare la nostra mente? È ovvio che è un processo che non si fa in una notte, insomma, non si completa nemmeno nel momento in cui ci convertiamo, no? Nel momento in cui il Signore ci salva, noi veniamo messi in grado, grazie a Dio, di rinnovare la nostra mente. E come si rinnova questa mente? Attraverso lo studio, l'approfondimento della parola di Dio, attraverso il nostro rapporto personale con il Signore. Se noi curiamo il nostro rapporto con il Signore, se non lo trascuriamo, ma lo curiamo, se ci diamo ad investigare le scritture, a cercare di conoscere il Signore così come Lui si rivela nella scrittura, ecco che la nostra mente viene rinnovata. E avendo il rinnovamento della mente, siamo trasformati. No? Paolo dice, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, perché è dalla nostra mente che parte ogni cosa, no? È lì che parte le azioni buone e le azioni malvagie, è da lì che partono i buoni sentimenti, i cattivi sentimenti, è da lì che parte il buon atteggiamento, il cattivo atteggiamento, è da lì che noi possiamo essere trasformati dal Signore, anche il nostro carattere. Dice, il carattere non si cambia. Per certi versi è vero, ma è vero che la parola di Dio trasforma le persone. È vero che un assassino può diventare una persona che dà la propria vita per un amico, ad esempio, no? O per la gloria di Dio, no? Per la testimonianza. E questa non è una trasformazione, non è un cambiamento radicale e fondamentale. E allora, a questo punto, nel momento, dobbiamo dire che nel momento in cui la nostra mente è rinnovata, significa che la nostra mente è messa in grado di riconoscere, di conoscere, di cercare, di mettere in pratica la volontà di Dio. È solo attraverso questo rinnovamento della mente, nel momento in cui non ci conformiamo, scusate, a questo mondo, che riusciamo a conoscere la volontà di Dio e a metterla in pratica. Lo scopo, qual è lo scopo? Abbiamo già detto che lo scopo principale del conoscere e mettere in pratica la volontà di Dio non è quello del soddisfare i bisogni personali, anche se, ripeto, è importante che questo sia chiaro. È legittimo e importante che noi chiediamo a Dio di conoscere la sua volontà riguardo al nostro matrimonio o al lavoro, eccetera. Però lo scopo principale è proprio quello di cambiarci, di trasformarci. No? Qui che cosa leggiamo nel brano di Colossesi che abbiamo letto? Dal verso 9 dice, perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Perché, dal verso 10, camminate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa. E poi c'è una serie di conseguenze, no? Portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, e ripete Paolo, no? Fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Allora, qual è lo scopo di questa della conoscenza, del conoscere la volontà di Dio? È proprio questo, piacere al Signore. Piacere al Signore. E questo ha un impatto, deve avere un impatto nelle nostre coscienze, è forte, profondo. La scrittura dà sempre, fa sempre il contrasto, no? Tra gli insegnamenti della parola di Dio e come ci cambiano, e quello che invece è il modo di l'andazzo di questo mondo, come dice la scrittura. Vediamo solamente in Efesini capitolo 5, versi che stavamo leggendo prima, no? Abbiamo letto, perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Al verso 18 ascoltate che cosa dice. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito. Quindi il contrasto tra la conoscenza della volontà di Dio e la messa in pratica, quindi è ovvio perché bisogna conoscerla per metterla in pratica, della volontà di Dio, si contrasta sempre, la scrittura contrasta sempre con l'andazzo di questo mondo, no? E dobbiamo comprendere, cari fratelli e sorelle, che noi abbiamo una natura diversa. Quando il Signore ci ha salvato, ci ha dato una nuova natura, ci ha rigenerato, no? Noi non abbiamo più quella natura che avevamo prima, che che ci faceva correre dietro alle cose di questo mondo, no? Ai piaceri di questo mondo, fossero anche solamente il divertirsi a tutti i costi, non parlo di cose peccaminose all'ennesima potenza, ma il trascurare Dio dal quale dobbiamo guardarci. E qui ci dice che conoscere la volontà di Dio perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, no? Come riusciremmo, come possiamo pensare di riuscire ad affrontare questo mondo? Questo mondo che non fa altro che tentarci in tutti i modi di sviarci, no? Con tutte le sue tecniche illusorie, vero, che ci troviamo davanti ogni giorno. Come possiamo pensare di resistere, di contrastare, di vincere le battaglie che ci troviamo davanti ogni giorno, perché ce le troviamo ogni giorno, senza conoscere la volontà di Dio, senza cercare il Signore nella sua parola. No, guardate che bella questa descrizione di Paolo, che ci dà, crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza. È quasi poetico in quello che dice, per mettere in evidenza questo fatto del Signore che si prende cura di noi, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Ecco, allora, che il Signore vuole il nostro bene e Lui sa qual è il nostro bene, lo abbiamo detto tante volte, ma è bene ricordarlo ogni tanto. E il nostro dovere è quello di andare alla Sua parola per conoscere la Sua volontà e per metterla in pratica. Che il Signore possa darci proprio questo desiderio quasi insaziabile di andare alla scrittura per conoscerlo sempre di più. Amen.